Buonasera a tutti e benvenuti stasera al Cinema Parma. Sono contento di vedere un pubblico numeroso anche per questo che probabilmente è l'ultimo appuntamento con il regista di questa prima parte della stagione. Poi stiamo preparando qualcosa per l'Arena, quello è tutto un altro discorso. Quindi sono particolarmente contento di dare il benvenuto, anzi bentornato a Trevignano, al Cinema Parma, a Marco Turco, che dopo un tour in mezzo Italia, nei migliori cinema italiani, arriva a Trevignano per presentare La Generazione Perduta. Grazie per essere qui.
Sono io che ringrazio voi. Sono particolarmente emozionato perché io sono venuto in questo cinema nel lontano 96. 96 col mio primo cortometraggio, La Sveglia. Era una roba angosciosissima. Poi ci ho portato coincidenze, sì. Poi ci sono tornato con un altro documentario su Falcone e Borsellino. Insomma, c'è un legame particolare con questo cinema che mi ha visto crescere. E poi ho tanti amici qui a Trevignano, per cui per me insomma è veramente emozionante presentare stasera il film. E del film non voglio dirvi niente, non voglio raccontarvi niente, se non, anche perché se casomai dopo possiamo fare due chiacchiere, e se non dirvi che è un lavoro a cui abbiamo lavorato per tanto tempo. È cominciato 5 anni fa con una grande ricerca di repertorio dei materiali che vedete, perché volevamo raccontare questa storia di questa generazione degli anni 70 che si era persa nell'eroina. E per fare questo abbiamo avuto la fortuna di imbatterci a un certo punto durante questa ricerca nella figura di Carlo Rivolta, che forse alcuni di voi ricorderanno, che era uno straordinario cronista, giornalista della Repubblica, che Scalfari si accalappiò subito, era giovanissimo, aveva 25 anni, però era uno di quegli studenti che erano dentro il movimento di contestazione, quindi lo conosceva da lì dentro, e le sue cronache erano quelle più autentiche, insomma. Se non che da bravo cronista, oltre a studiare i movimenti di contestazione, cominciò a indagare sulle questioni delle periferie, delle droghe leggere, fino ad arrivare all'eroina, a fare delle inchieste sull'eroina, e per conoscere a fondo questo fenomeno volle provarla, e poi successe quello che vedete nel film. L'ultima cosa che vi voglio dire è che nel film non c'è una voce narrante, c'è la voce di Carlo Rivolta fatta da Claudio Santamaria, perché tutte le parole che sentirete sono tutte di Carlo Rivolta, prese dai suoi articoli di Repubblica e Lotta Continua, dalle sue interviste e dai suoi diari che abbiamo scovato proprio quando già stavamo montando il film, e che ci hanno restituito Carlo Rivolta da di dentro. Proprio si apre, come vedrete, in modo che insomma colpisce. E basta, insomma, ho pure parlato troppo. Buona visione.
Grazie.
Buonasera. Allora, il film spero vi sia piaciuto, ma credo di sì, ho sentito un applauso, quindi è tutto meritato, non solo per il film che hai mostrato oggi, ma anche per tutta la carriera, che sei partito, come diciamo prima, dai cortometraggi, passato da Trevignano nel 95 e 96, poi sei ripassato nel 2005 in un altro paese, adesso finalmente sei tornato con questa cosa. E poi hai lavorato parecchio con la televisione, giusto?
Ma accomodate. Dove sta in piedi? Ma sì, dai. Ma no, ma non è.
Sì, come dicevo prima, questo è un po'... Diciamo, io ho un po' l'ossessione degli anni 70. In quasi tutti i miei lavori ho raccontato quegli anni, a cominciare dal mio primo film, che era Vita in sospeso, la storia di un gruppo di rifugiati politici italiani a Parigi. Poi per la televisione feci Rino Gaetano, c'era una volta La città dei matti su Franco Basaglia e tutta la storia dell'apertura dei manicomi. Insomma, quello che mi piace raccontare, che perché forse quel periodo della vita, io ero adolescente negli anni 70, però insomma essere adolescenti negli anni 70
era una bella cosa.
Era una cosa che ti coinvolgeva completamente. E questa qui, diciamo, forse è arrivata così tardi, questa parte, perché è probabilmente una delle più dolorose di quegli anni. Però ci tenevo a raccontarla, sia perché l'ho vissuta come tanti di noi proprio sulla pelle, perché chi non ha avuto un amico o più amici, o un fratello, o un parente caduto nel vortice dell'eroina, insomma, sa cosa significa. E poi perché appunto volevo così testimoniare come questa, l'abbiamo chiamata la generazione perduta, perché diciamo probabilmente è stata l'ultima generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo, che era convinta che avrebbe cambiato il mondo, e poi si è scontrata invece con una sorta di sconfitta, perché diciamo questa è una parte, poi c'è un'altra parte che si è perduta appunto nella lotta armata, nella clandestinità, un'altra invece che diciamo si chiamava il riflusso ai tempi, no? L'abbandono della politica, del sociale.
Successivo, stiamo già parlando degli anni
degli 80, 80, quando però l'eroina diciamo arriva al suo massimo. E quindi ecco, questo è, ma senza voler nemmeno togliere niente a quella generazione, nel senso che appunto è stata una generazione meravigliosa da tanti punti di vista, ecco. Quindi è solo una parte questa.
Secondo te, quanto ha influito la fine delle illusioni politiche con la diffusione dell'eroina? Questa è la prima domanda. La seconda è quanto è stata invece buttata dentro l'eroina per poter accelerare dei passaggi di degrado della lotta politica? Quello che poi è successo alle Pantere Nere in America.
Esattamente. Allora, io devo fare una premessa. Questo film nasce da un'idea originaria che era l'operazione Blue Moon. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Se andate su internet trovate una vasta letteratura che parla di questa operazione Blue Moon. Ne fece una trasmissione anche Minoli, una puntata di Mix. E quando io mi imbattei in questa operazione Blue Moon, ne feci un salto sulla sedia, perché questa operazione Blue Moon, in soldoni, quello che è arrivato a noi in questa letteratura, è che era un'operazione che prevedeva l'immissione di eroina nelle università, nei
quartieri afroamericani.
No, ma l'operazione Blue Moon riguardava l'Italia.
Ah, okay.
Era proprio un'operazione che in America c'erano state, no? C'era stata questa grande operazione di Control Mind, e lì è diciamo provato che la CIA mise nei campus americani, però l'LSD, e invece in Italia si è parlato, c'era un agente dei servizi segreti italiano, Alberto Cavallaro, che è morto proprio mentre avevamo iniziato il documentario, siamo riusciti a contattarlo per telefono, che era l'unico testimone di questa fantomatica operazione Blue Moon. Lui disse in un processo che aveva partecipato a una riunione dei servizi segreti di tutta Europa e la CIA, dove tra le altre cose si era parlato di questa operazione Blue Moon che prevedeva l'immissione di LSD in Italia. Se non che questa immissione di LSD di fatto non c'è stata, in Italia non c'è mai stato un problema di LSD, c'è stato un problema di eroina, ma che non riguardava questa operazione Blue Moon. Insomma, per farvela breve, dopo varie interviste e vari riscontri abbiamo verificato che questa operazione Blue Moon è una leggenda, non ci sono prove, e lo stesso Cavallaro ci disse per telefono: io questa cosa ho sentito, ma non c'è niente altro. E quindi, da quello che abbiamo potuto, dalle ricerche che abbiamo fatto, diciamo, questo aspetto di un disegno preordinato da parte della CIA e dei servizi segreti non c'è. C'è stata una strategia della mafia che diciamo, la mafia non ha ideologia, quello che gli interessa è l'aspetto economico, che capì che le droghe leggere, già largamente diffuse, erano meno remunerative dell'eroina. Questo fu il motivo per cui poi invase il mercato di eroina. Quello che si può imputare invece alle autorità, alle istituzioni, è stata in alcuni casi, come succede sempre in Italia, addirittura una connivenza, ma nella, diciamo, nel complesso una disattenzione dovuta però anche all'ignoranza. Nessuno sapeva bene che cos'era sta storia dell'eroina. Io mi ricordo che, appunto, preparando il documentario, andai a incontrare Cancrini, lo psichiatra, che da sempre si occupa delle dipendenze, e che mi raccontò che all'inizio erano, non, dice, noi non sapevamo che cos'era una crisi d'astinenza, non sapevamo cos'era la dipendenza. Quindi immaginatevi se uno così, così attento, insomma, che poi addirittura partecipò alla stesura della legge che promosse il PC, il Partito Comunista, che almeno distingueva le droghe leggere dalle droghe pesanti, questo nel 75. Però, dicevo, se anche uno così era così a nudo di conoscenza, immaginatevi tutto il resto. E parliamo di un'Italia dove, per esempio, nei media, nei giornali, l'equazione capellone drogato criminale era scontata, quindi, diciamo, c'era un ambiente culturale che criminalizzava, e poi indiscriminatamente, come avete visto nel documentario, arrestavano più per l'hashish e la marijuana che per l'eroina, quindi c'era proprio un cortocircuito che ha agevolato la diffusione poi dell'eroina.
Quanto è stato importante la mitologia creata intorno all'eroina nell'inizio degli anni 70, con i concerti che venivano dall'Oriente, i viaggi che si facevano tra Istanbul e Kabul e tutti questi posti qua, secondo te, per l'Italia intendo?
Ma diciamo, questo secondo me è contato per una parte di quel movimento, diciamo, degli hippie, chiamiamoli gli hippie, i fricchettoni erano, no? Sì. Però purtroppo l'eroina, e quindi c'era questo mito dell'Oriente, dell'oppio, che cominciava con le droghe leggere, un certo tipo di spiritualità, no? Però parliamo di una parte minore, no, rispetto al quadro generale della gioventù, che invece è stata raggiunta dall'eroina. Infatti, quello che, diciamo, le testimoni che io ho preso nel film sono molto trasversali, cioè c'è Carlo Rivolta che, diciamo, rappresenta quella parte della generazione che finisce nell'eroina anche per una delusione politica, no? Sì, e di identità, no? Va tutto male, la rivoluzione non si riesce a farla, ma abbandona l'eroina. Ma poi invece con quelle altre ragazze, cioè, l'eroina arrivava trasversalmente in qualsiasi ambiente, non c'era solo la questione politica, diciamo, dietro, c'era invece una mancanza di prospettiva, cioè tanti altri che io ho visto intervistati, ragazzi a Piazza Navona, a Campo dei Fiori, dicevano: io mi faccio perché a me questa società mi fa schifo, non mi piace. Poi non sapevano nemmeno come, a differenza di quelli impegnati, come cosa fare per cambiarla, e quindi si lasciavano andare. Altri, come queste ragazze intervistate, ci sono finite dentro o per amore del proprio compagno, o per curiosità, o per gioco. È stato veramente un fenomeno, sì, subdolo.
Io, scavando nei ricordi di persone conosciute, ambienti frequentati, mi ricordo che gli inizi sono stati di tipo, si parlava di viaggi, ti ricordi? Quando diceva faccio un viaggio e questo. E poi alla fine invece è diventata quasi una pratica di massa nei quartieri più popolari, nelle borgate, eccetera, eccetera. C'è stata la prostituzione, c'è stato il furto, c'è stato tutto quanto quello che è stato collegato al mondo dell'eroina. Non so se sei d'accordo, se c'è.
Sì, assolutamente. Anzi, approfitto per dire una cosa che questi vari incontri che ho fatto per il film, e poi diciamo, io non è che fossi un esperto del settore, però invece mi sono confrontato con altre persone che mi hanno aperto gli occhi anche su quello che sta succedendo oggi. Per esempio, questo discorso della ripercussione sociale dell'uso dell'eroina, per cui a quei tempi costava tanto e per procurarsela si rubava, ci si prostituiva, era un problema per la mafia, perché puntava l'attenzione dei media su questo fenomeno, no? Che creava disagio sociale. E quello che è successo dopo e che sta succedendo adesso è che la mafia ha capito che gli conveniva far sparire questo aspetto, e come ha fatto? Abbassando il prezzo. Adesso l'eroina e la cocaina costano molto meno rispetto a come costava, a quanto costavano allora. Come...
Certo, e poi ha fatto un'altra cosa, ha puntato più sulla cocaina che sull'eroina, che eliminava prima il cliente.
Certo.
Perché l'overdose dell'eroina, certo, ha provocato una quantità, certo, di morti che la cocaina non ha mai, certo, provocato, e quindi comunque ti tenevi i clienti buoni.
Certo, certo. Anche se devo dire adesso proprio ho scoperto che l'eroina sta riprendendo.
Sì, è vero, è vero.
C'era proprio, c'è stato anche un articolo sul Venerdì di Repubblica che parlava di Mestre, nuova. Poi in più c'è ora questa eroina sintetica.
Perugia è un crocevia pazzesco.
Sì, sì, ma in più dicevo c'è pure questa eroina sintetica, il fentanyl, sì, che pare sia devastante, che crea dipendenza dopo il primo buco.
Sì, sì, sì. Qui in zona, chiamiamo zona Lago, eccetera, eccetera, ci sono stati un paio di morti di overdose da eroina negli ultimi 6 mesi, diciamo. Quindi è una cosa della quale bisognerà ricominciare a preoccuparsi. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Marco? Enrico?
Allora, a parte i complimenti perché il film è scritto, tanto girato benissimo, merita il Mastro d'Argento sicuramente, un bellissimo film, complimenti intanto. Quello che volevo chiedere, Carlo Rivolta, come ci si è arrivati? È veramente un eroe di una generazione perduta, perché una mente così brillante averla persa così presto è un grande peccato, perché non la conoscevo, se non di nome, ma effettivamente sentendolo parlare, anche se con la voce di Santi Maria, con qualche brano, proprio con la sua voce, era davvero un giornalista notevole, straordinario. Volevo sapere come è arrivato lui, se l'aveva conosciuto. E poi una considerazione, una cosa che mi ha fatto specie, è sentire parlare queste ragazze che erano cadute nel vortice della droga, si esprimevano con una proprietà di linguaggio che mi ha lasciato stupefatto, perché se oggi si dovesse fare, io credo, un nuovo commentario, sentendo i giovani di oggi, farebbero gran fatica ad articolare. E questa cosa mi ha stupefatto, questa è una mia considerazione. L'altra invece è la domanda che faccio è questa.
Dunque, come dicevo prima, noi in realtà siamo partiti da una ricerca per capire che cosa ci avevamo di repertorio che raccontava quegli anni, cioè questo fenomeno in quegli anni lì. E abbiamo trovato tutto questo materiale che avete visto, tanto, tanto, tutto quello che avete visto. Questo dopo aver abbandonato l'ipotesi dell'operazione Blue Moon, quando poi abbiamo capito che quella era una leggenda, abbiamo detto, oddio, che facciamo adesso? Per fortuna io ero intanto immerso in questo materiale e ho capito che comunque già da solo questo materiale aveva una grande forza. Però io non volevo fare un documentario sociale, storico, volevo fare un film che avesse una potenza di racconto anche intimo, personale, no? E la fortuna ha voluto che proprio mentre facevamo queste ricerche ci siamo imbattuti nel libro di Mauro Favale e Tommaso De Lorenzis, che sono due giornalisti, Mauro Favale è un giornalista di Repubblica Giovane, che avevano scritto questo libro, L'aspra stagione, che se vi capita leggetelo, è molto, molto bello, che è la vita di Carlo Rivolta, ci sono tante cose in più. E lì, quando l'ho letto, ho capito che avevo trovato la chiave per raccontarlo in modo soggettivo, cioè quello che la scommessa è stata, raccontiamo questa storia dal punto di vista di chi l'ha vissuta. Quindi già l'avevamo cominciato a pensare con le testimonianze di allora, no? Perché a un certo punto avevamo pensato, ah, possiamo andare a rintracciarli, ce lo facciamo raccontare oggi. È bello che lo raccontano mentre lo vivono, oggi sarebbe un ricordo sbiadito. Tra l'altro poi ci abbiamo provato a cercare per esempio Filomena, non ci siamo riusciti. E diciamo, con Carlo avevamo trovato il personaggio che ci portava dentro questa storia dal di dentro. Poi non vi dico, appunto, prima dicevo che i diari li abbiamo trovati mentre montavamo, quindi quando sono arrivati i diari, lì mi proprio ho detto, ecco, la strada era quella giusta e siamo stati premiati, perché alla lettura dei miei diari ci si è aperto un mondo, insomma. E quindi, e poi, perché tutto questo sembrava fatto apposta, sembrava un personaggio scritto di finzione, cioè giovane. Lui, appunto, a differenza degli altri, era quello consapevole, perché lui lo sapeva che cos'era, era uno dei pochi che aveva capito quello che stava succedendo. Eppure la scelta di entrarci comunque dentro, appunto, abbiamo pensato che era il personaggio più giusto per raccontare questa storia. Poi è vero che parlano, questa è un'altra di quelle caratteristiche che si sono perse, perché io, per esempio, ero un militante, Giorgio lo sa perché lo era pure lui, eravamo della FIGC, eravamo due FIGCiotti, e in sezione la cosa bella era che c'erano gli operai, gli studenti, gli impiegati, gli insegnanti, e quindi si parlava un linguaggio comune che andava a, come dire, a istruire anche quelli che avevano meno mezzi, cioè la sezione, il partito era come una scuola, e questo, diciamo, valeva non solo per le sezioni del Partito Comunista, ma un po' per tutto, anche nel movimento avveniva questo, anche in lotta continua, cioè per confrontarsi, per essere dei soggetti di questa società come volevamo essere, bisognava sapersi esprimere, bisognava anche studiare, no? E queste ragazze erano alla fine così, insomma, facevano parte di quel mondo lì, c'era più capacità di esprimersi in qualche modo.
Io bisognava anche essere abbastanza moralisti e bacchettoni, forse è per quello che ci siamo salvati, proprio perché c'erano varie generazioni e vari strati sociali che comunque diffondevano delle idee.
Sì, sì, beh, certo, io penso che quelli che stavano nel partito è stata una bella, un bello schermo di protezione,
certo. Per riagganciarmi a quello che stavate appena dicendo, questa è pure una dei risvolti della scomparsa dei partiti, che adesso la politica, vabbè, ha lasciato la delusione che ha lasciato, ma prima i partiti, appunto, erano anche scuole di vita. Il film indubbiamente è bello, anche se molto desolante. Tu parlavi dell'operazione Blue Moon, che probabilmente non sarà esistita, però io penso che da parte della classe politica, a parte il discorso di connivenze che ci sono state, che pure secondo me non è stata contrastata in maniera efficace, e hanno pensato soltanto al discorso repressivo. Per cui, vabbè, tu hai detto che non sei un esperto, però visto che hai trattato l'argomento, io mi chiedo sempre se il discorso della liberalizzazione delle droghe leggere possa essere un modo per toglierle quantomeno alla speculazione della criminalità organizzata.
Ah, ma io su questo non ho dubbi, insomma, ma da sempre. Cioè, questa è una di quelle cose inspiegabilmente non si riesce a far comprendere, nel senso che poi, voglio dire, ogni posizione è lecita. Io penso che la liberalizzazione delle droghe leggere sia solo un atto che va a togliere benzina alla criminalità organizzata, anche perché poi di fatto diffusa la cosa, che non, che senso ha proibirla? Cioè, questa però è una mia ribadisco, non sono uno studioso della materia, quindi è solo per la mia esperienza.
Posso una domanda? Marco, volevo sapere che ti ha spinto nel 2023 a fare questo film, nel senso qual è l'attualità di questo documentario, qual è l'attualità la figura, di una figura come quella di Rivolta? Penso che questo sia un documentario che ha avuto un grosso riscontro, ha vinto anche un Nastro d'Argento. Volevo sapere da parte tua, come regista, qual è stata la... motivo che ti ha mosso oggi a tornare a quegli anni.
Ma guarda, come dicevo prima, quella è un po' una mia passione, ossessione, quella degli anni 70. Mentre lo facevo ho capito che pur essendo un film in costume, tra virgolette, cioè un film che è proprio calato dentro gli anni 70, a parte le interviste di oggi che però raccontano momenti gli anni là, anche tutto il repertorio è di quegli anni lì, però appunto facendolo ho cominciato a sentire che se c'era un'attualità in questo racconto, in queste storie, riguardava appunto la dipendenza e il tema della dipendenza, il problema delle dipendenze è tragicamente attuale. Prima dicevamo del ritorno dell'eroina, ma quante droghe sono arrivate negli ultimi vent'anni,
poi queste chimiche sintetiche,
no? E quanti altri tipi di dipendenza si stanno creando, moltiplicando in modi poi diversi, cioè io sento che il problema della dipendenza diventa sempre più pressante soprattutto nelle giovani generazioni. Dobbiamo parlare anche della dipendenza dei social, penso che siano dipendenze, insomma, quella ma non solo dei ragazzi, ma anche gente, anche di noi, che la prima cosa che facciamo la mattina quando ci alziamo è guardiamo il cellulare, l'ultima cosa che facciamo la sera per andare a dormire è guardare il cellulare, insomma quella secondo me è una dipendenza. Quindi, diciamo, pur non volendo fare un film sull'attualità, ho sentito che quello poteva, che comunque c'era questo. E la figura di Carlo Rivolta, come posso dire, è alla fine quasi un desiderio di rivedere dei giornalisti così, e di fare quel giornalismo lì. È rimasto sempre più così. Sono poche mosche in bianco, un invito ai giornalisti a ritornare
ad emergere. Ma una cosa mi sono chiesto, tu hai sempre trattato di eroi positivi, gente che è andata avanti con la propria ideologia, come mai stavolta hai scelto un eroe tutto sommato negativo, anche se
insomma pure qui però lui... non sono d'accordo con te, perché i protagonisti dei miei film sono quasi sempre dei perdenti. Perché il primo sui rifugiati politici italiani, sì, gente moderna, che in qualche modo ha perso tanto, insomma. Rino Gaetano, faccio.
Però c'è Falcone e Borsellino.
Falcone e Borsellino, però Falcone e Borsellino.
È un personaggio che ha dato...
ammazzati. Cioè, c'è sempre comunque qualcosa che gli fa perdere, anzi, no?
Però dico, Basaglia è un nome che ha dato...
Certo, cioè, no, ma sono personaggi positivi, quello sì, sono eroi, sì, sono
un personaggio da non imitare, ecco, se non
per la sua... No, che sono eroi perdenti.
Sembra che questa parola eroi sia un po' troppo spesso ripetuta, insomma, no? Anche quello che diceva De Aglio su Carlo Rivolta. Io ho avuto la fortuna, diciamo, di conoscere... che mio padre lavorava, era l'editore del Manifesto, e Carlo Rivolta veniva lì perché era amico di Giovannino Forti, che ho visto poi, che gli ha fatto l'intervista, eccetera. Volevo poi raccontare una cosa anche abbastanza così buffa, che dà l'idea di come fosse Rivolta. Prima volevo tornare al film. A me è sembrato che ci sia... A parte a me angoscia, perché io il timore di vedere uno che si fa anche un'iniezione per l'analisi del sangue, insomma, per cui mi chiudo gli occhi, eccetera, per cui un quarto d'ora del documentario, insomma, io sto con gli occhi chiusi. Quello che mi sembra che venga fuori non con la dovuta attenzione, diciamo, è questo passaggio che è appena accennato, che secondo me è segnato dal 76-77, forse. Adesso mi rifaccio anche al libro che ha scritto Gotor, no? Questo per rispondere anche a lui sul fatto che c'è un ritorno e un interesse, che non è solo un interesse di film, ma un interesse anche di storici, su quelli che sono stati gli ultimi anni degli anni 70, diciamo, che sono stati molto diversi da quelli precedenti, non solo dal 68, ma anche dagli anni che vanno dal 72, diciamo, al 76. Sarebbe un discorso probabilmente abbastanza lungo questo. Io sono stato un militante di Lotta Continua e ho partecipato alle occupazioni delle case a San Basilio e ho vissuto nel momento successivo agli scontri, no, che ci sono stati con quel ragazzo che venne ucciso dalla polizia, a le discussioni che avvenivano in questa sede con Straccio, che veniva perché era un responsabile del servizio d'ordine, l'altro scrittore, come si chiama? Gary De Luca, che era eccetera eccetera, proprio sulla paura, no? che si aveva dell'immettere in zone periferiche o in zone delle borgate romane della droga, diciamo, no? Per cui, come credo molti sanno, ci sono stati anche dei movimenti, dei gruppi organizzati all'interno della cosiddetta nuova sinistra o sinistra estrema, che andavano in giro, no, a cercare di
beccare quelli che erano
gli spacciatori.
Ci sono gli articoli, Carlo scrive tanti articoli su questi movimenti
esattamente.
Che sparavano.
Cioè, episodi tragici a Milano, ammazzati a Roma pure e quant'altro. Comunque sarebbe un discorso molto molto lungo, non voglio annoiare gli spettatori, diciamo, gli amici che hanno guardato il film. Quello che volevo raccontare di Carlo Rivolta è una cosa di questo tipo che dà un po' l'idea del personaggio. Nel mio paese, io sono di Cerveteri, c'era un signore che faceva il falegname, che si era convinto di aver inventato il disco volante. Nel senso, aveva fatto un disco volante in legno e c'erano due o tre pupazzetti, no, che erano dei Lego, me li ricordo, bianchi e rossi, no, che scendevano da una scaletta, e poi degli studi stranissimi, eccetera. Questo qui era un amico di mio padre, o meglio, conosceva mio padre, per cui andava tutti i giorni al manifesto a rompere le scatole perché voleva che uscisse questa notizia. Fatto sta che hanno rotto mio padre, una volta o due volte ero presente anch'io, abbiamo rotto le scatole a Carletto Rivolta, ha detto: guarda, se vuoi mando la notizia, c'è, però permettetemi di metterci un punto interrogativo. E uscì questa notizia: artigiano di Cerveteri ha inventato il disco volante, c'era un punto interrogativo, no? Firmato Carletto Rivolta. Il giorno dopo questa notizia arrivò all'Ansa, io mi ricordo che arrivarono a Cerveteri a intervistare questo tipo, no? Che si fece fotografare con questo disco volante in mano, eccetera. Questo per dire che era uno che stava anche allo scherzo, nel senso che era molto molto ironico, no? Anche col suo lavoro. Tutto qua.
Grazie. No, ma scusa, hai iniziato il discorso dicendo è un eccesso questo cortocircuito con la parola eroe. Poi
non l'ho detto perché De Aglio a un certo punto parla di come eroe, no? Poi è venuto fuori due o tre volte la parola eroe per Falcone e Borsellino, no? E siccome io quando sento la parola eroe mi viene un po' la pelle d'oca, okay. Ma questa è una deformazione familiare, okay. No? Tutto qua.
Volevo solo
chiudere.
No, è solo questo.
No. Non l'ha usata allora, però è stato De Aglio. Perché...
No, in effetti con l'affermazione di De Aglio neanch'io sono, cioè, mi ha abbastanza, se posso, sto rubando a qualcuno.
No, vai, vai.
Però insomma c'è un livello abbastanza pesante e quasi di connivenza, voglio dire. Se tu sei dalla parte di un genitore che sa dell'esistenza di una sostanza che ti succhia il cervello, eccetera, eccetera, appoggiare invece, sembra non moralismo, io penso che la domanda è questa, cioè qual è il rapporto che tu hai con l'affermazione di Deaglio, che a me francamente l'affermazione di Deaglio è stata appunto
è stato un eroe di quegli anni.
Ora, ai fini dell'autore del film, che c'è anche la tua interpretazione di questo come emblematico di quella generazione, mi lascia un po' di dubbi, ma comunque sono due cose che forse sono apparentate, no? Io ne ho conosciuti a strafare di persone che si sono cacciate nel tunnel, ci sono rimaste, cioè non c'è niente di eroico.
Guarda, io l'affermazione di Deaglio, io ci siamo interrogati ovviamente quando l'abbiamo montato, io l'ho intesa, poi magari mi sbaglio, magari arriva in un altro modo, come un eroe non come un eroe positivo, ma come un eroe perché ha vissuto quello che ha vissuto. Non so se mi spiego.
Perché è arrivato in fondo.
Perché è arrivato in fondo, perché lui dice a un certo punto, io ero già morto, l'eroina è stata la mia rinascita artificiale. Allora, questa affermazione, che io non condivido, io non mi sono mai fatto d'eroina, non ci ho trovato nessuna fascinazione, anzi, vi dirò di più, che io ho sempre avuto un atteggiamento, era un mio limite probabilmente, ma di rifiuto per i tossici. Io mi ricordo anche quelli che conoscevo, quando diventavano tossici li evitavo, cioè mi facevano star male, non era un no. E devo dire che facendo il film e mettendomi, come dicevo prima, dal loro punto di vista, mi è cambiata la prospettiva, quindi non ho avuto più quel giudizio morale che nascondeva quell'atteggiamento che avevo prima. Ho provato a capire, tra l'altro, una cosa che mi ha fatto impressione, che fa impressione, è che la maggior parte di questi ragazzi sono dei ragazzi di una sensibilità incredibile, di un'intelligenza incredibile, cioè non sono dei rifiuti, sono persone che hanno una sensibilità particolare, probabilmente una fragilità che li ha portati a questo, ma non ho sentito, cioè mi ha aiutato a non avere un giudizio di merito, per cui la parola eroe per quello che riguarda Carlo Di Volta è in questo senso, io non giudico, dico che però questo è stato un eroe nel senso che ha vissuto questi anni fino insomma al massimo di quello che poteva esprimere se stesso.
Allora, io ho lavorato molti anni con i tossicomani e posso dire qualcosa, nel senso che il termine eroe non mi sembra dato, cioè perché molti ragazzi ne sono usciti, noi sappiamo poi diciamo, che molti ne sono morti e molti sono anche usciti da queste storie. Non lo raccontano spesso, cioè mentre uno facilmente viene a raccontarti che ha avuto l'appendicite e magari stava per morire, difficilmente ti viene a raccontare che ha avuto una storia di droga che è durata 5, 6, 10 anni, non ha importanza quanto, no? Ma la maggior parte dei nostri pazienti ne usciva, in grossa maggioranza, e soprattutto dopo l'avvento dell'AIDS. L'AIDS fu una svolta totale, anche nel funzionamento dei servizi, perché mentre prima si cercava di farli smettere a tutti i costi utilizzando il metadone a scalare in modo che loro avessero meno diciamo, reazioni di fronte all'astinenza, no? Quando ci fu l'AIDS, siccome ci morivano due a due finché non diventavano dispari, facevamo più tempo neanche a dire che si era ammalato, che era già bello che è morto, allora a questo punto cambiamo completamente il sistema. cambiamo completamente il sistema e da quel momento in poi la distribuzione del metadone è stata su richiesta. Quanto ne vuoi, quando le vuoi, purché tu puoi decidere. E allora cosa è successo? Che anche l'eroina divenne richiesta. E lì c'è stato lo spengersi di questa, diciamo, emozione eroina, no? Perché in overdose non ci sono stati quasi più, perché prendeva eroina magari, metadone tutta la settimana e poi si faceva sabato la domenica, con una competenza maggiore, no? Per cui poi a un certo punto è diventata, diciamo, una cosa quasi come un'altra. Oggi non si riconosce più il drogato. Una volta lo incontravi per strada e lo vedevi da lontano. Adesso invece gestisce il suo lavoro, occupazione, in qualche maniera, in qualche modo, non prima mai troppo, ma comunque fa. Questo volevo dire, che poi chiamarlo eroe, forse per l'epoca, forse perché aveva saturato proprio questa sua delusione di fallimento, che abbiamo tutti 68 anni, perché io non credo che ci sia 68 che non rimpianga quel periodo e tutto quello che ha sperato in quel periodo. Molti hanno tirato avanti.
Non è un eroe, è una generazione.
Comunque complimenti.
Io sono complimenti,
comunque complimenti, perché visto da dentro è fatto molto bene.
Grazie.
Anche i complimenti da specialisti del settore.
Fa piacere. No, ma poi mi fa piacere che ogni volta ci sono queste discussioni molto partecipate, quindi sono contento, perché evidentemente è un tema che ci appartiene. Grazie.
Bene, se non ci sono altre domande,
sì, andiamo a qui. Sì, andiamo a chiudere. Grazie ancora per essere stati qui. Buona serata. Grazie di cuore a Marco per essere stato qui. Ci aspettiamo al prossimo documentario film Tagga di Vignano. È sempre una casa per noi.
Grazie.
Grazie. Grazie.